per l'invito che ancora una volta Beppe ha voluto rivolgermi. È vero che vengo sempre volentieri, perché questa scuola biblica è stata anche una bandiera, per così dire, nel senso che ha iniziato a funzionare in tempi in cui non era così ovvio e non era così frequente creare in una parrocchia cattolica una scuola biblica. E quindi la cosa mi ha sempre molto rallegrato e sono ben felice di poter essere qua oggi in mezzo a voi. È anche sempre bello potersi rivedere, anche questo non è scontato, perché a un certo punto non è più possibile, ecco. E invece finché è possibile noi ci rallegriamo e ringraziamo Dio anche per questo dono del rivedersi. E poi oggi siamo fortunati perché abbiamo da leggere, da capire o comunque da ascoltare uno dei più bei salmi di tutto il Salterio, soprattutto perché, per tanti motivi va da sé, ma soprattutto perché è uno di quei salmi, ce ne sono più di uno, nei quali la nostra generazione, che ha visto cose tragiche, si riconosce più facilmente. Cioè questo è uno di quei salmi che avrebbe potuto scrivere uno di noi. Ci toglie le parole dalla bocca, per così dire, ecco. E quindi questo ci mette immediatamente in un rapporto particolare, soprattutto quello che colpisce in questo salmo, non è l'unico nel quale c'è questa domanda drammatica: dov'è il tuo Dio? Questa è una domanda che noi ci siamo sentiti rivolgere innumerevoli volte durante la nostra vita. E è anche una domanda, come diceva Beppe giustamente, che noi rivolgiamo anche a noi stessi, cioè una domanda non formale, ma sostanziale, vera, una vera domanda, ecco. Quindi dovremo soffermarci bene su questa domanda che caratterizza sì il nostro tempo in modo particolare, ma caratterizza tutta la cosiddetta modernità. Cioè questa domanda "dov'è il tuo Dio", già formulata forse 500 anni prima di Cristo, diciamo, quindi non è una domanda di oggi, però nella storia nostra, cioè la storia del nostro Occidente, è una domanda che dal 600 circa, metà del 500 e avanti, 600, 700, fino a oggi, è risuonata, e lo vedremo molte volte. Molte volte, cioè è una domanda che caratterizza la cosiddetta modernità, di cui noi siamo figli, naturalmente, e quindi. E nella modernità questa non è una domanda vera, è una domanda finta, perché presuppone già la risposta. dov'è il tuo Dio? Non c'è, non c'è. Cioè, è una domanda fittizia che in realtà contiene già in sé la sua risposta, ma può anche essere una domanda vera, può anche essere una domanda della fede e non semplicemente una domanda dell'incredulità, una domanda della, addirittura della derisione della fede. Ecco, appunto, una domanda retorica, ma la vedremo dopo, perché il Salmo non comincia con questa domanda, ma comincia con altri temi che dobbiamo appunto ora affrontare. Prima di tutto dobbiamo chiarire questi figli di Core, non so come è tradotto lì nella... figli di Core, chi sono questi figli di Core? Erano, diciamo, una tribù idumea, cioè una delle popolazioni vicine alla popolazione ebraica, che si era insediata dalle parti del monte Ebron e che pian pianino si era assimilata alla popolazione ebraica, erano diventati ebrei, diciamo, anche se originariamente non lo erano. Anche l'ebraismo, tra parentesi, non è quella razza di cui si parlava, di cui si favoleggiava durante il nazismo, che ha dimostrato di non essere una fantasia, non esiste una razza ebraica, e anche questo è un segno che la razza ebraica non è una razza, come tutti i popoli. Anche il popolo italiano è un insieme, un miscuglio di tante etnie, di tante tribù, di tante famiglie che si sono mescolate, e questo è un caso. Però la caratteristica di questi qua, sapete qual è? È che loro hanno contestato il monopolio di Mosè e dei suoi discendenti, il monopolio del culto, di essere loro soltanto i funzionari del culto del Tempio. Oggi lo chiameremo il monopolio clericale, molto attuale tra l'altro. Ecco, loro lo hanno contestato e, almeno per quello che ho potuto constatare, loro allora si sono infilati nel Tempio cominciando a fare i portinai, cioè a fare gli inservienti, tutto fare, le badanti, cioè tutto fare, facevano tutto, ma a livello non di... Poi pian pianino sono diventati cantori, ecco, cantori, e questo Core era una delle tre corporazioni incaricate del canto durante le liturgie, quindi hanno assunto una posizione importante nel quadro del culto del Tempio di Gerusalemme. E appunto, e quindi quando dice cantico dei figli di Core, vuol dire che questo salmo faceva parte del repertorio di questa corporazione di musici e cantori durante le grandi liturgie del Tempio. Questo dunque per il quanto concerne il coso. Allora partiamo dall'inizio, come la cerva, immagine diventata famosa soprattutto perché la sete non solo è un bisogno primario dell'uomo, ma è un bisogno ancora più vitale di quello che sia la fame. Ecco, perché si muore di sete prima di morire di fame. Cioè la sete è qualche cosa di più essenziale alla sopravvivenza di quanto non lo sia il cibo che corrisponde alla fame. E qui il poeta immagina la cerva che giunge a un ruscello, ma lo trova asciutto, e questa delusione rende ancora più acuta la sete della cerva. Altrettanto acuta è nel salmista, l'autore del salmo, la sete di Dio. Prima di entrare poi ora adesso nel merito, vi voglio dire che, come ha detto Beppe, il Salmo 43 è la terza strofa del Salmo 42, quindi noi includeremo anche il Salmo 43 perché fa parte del Salmo 42, è costruito nella stessa maniera, si conclude nella stessa maniera. Il Salmo 42-43 è composto di tre strofe chiaramente distinte che un grande commentatore del Libro dei Salmi, che è Monsignor Ravasi, Gianfranco Ravasi, intitola così un po' liberamente, però ci aiuta a situare bene questo salmo. Dunque, il passato nostalgico, prima strofa, 42:2-6, seconda strofa, lui intitola il presente tragico, 7:12, terza strofa, 43:1-5, il futuro luminoso. Cioè Ravasi articola il salmo, questo salmo unico, in questi tre tempi: il ricordo del passato, l'esperienza del presente, la speranza del futuro. Quindi un atto nostalgico, un presente tragico, un futuro luminoso. Si può fare così, e questo ci può aiutare a situare l'articolazione interna, l'architettura interna di questo salmo. Dunque, io sono assetato di Dio. Il versetto 3, l'anima mia è assetata di Dio. E qui troviamo una caratteristica tipica di questo salmo, che è costruito in qualche maniera su un doppio dialogo: il dialogo del salmista con Dio e il dialogo del salmista con se stesso, che è questo se stesso è la sua anima. Ecco, perché ti abbatti, anima mia? È come se la sua anima fosse qualche cosa di diverso da sé. Non è qualche cosa di diverso da sé, ma è il dialogo con se stesso. E quindi questa è interessante, insomma, abbastanza coinvolgente, questo doppio piano di un dialogo continuo con Dio da un lato, con se stesso dall'altro. È come se il salmista parlasse della sua anima a Dio e parlasse di Dio alla sua anima. E lui è il regista di questo doppio dialogo. Ecco. L'anima mia è abbattuta in me. Vedete, c'è una specie di distanza tra l'io e l'anima, ma poi in realtà è una distanza che non esiste, ma è una distanza sufficiente a giustificare questo dialogo. Ecco. Che cosa vuol dire questo dialogo del salmista con se stesso? Anima mia, perché ti abbatti o ti rattristi? Insomma, sì, vabbè, le traduzioni sono variano, ma comunque, ecco, che cosa vuol dire? E beh, vuol dire che dentro di noi c'è sia il credente, sia, non voglio dire l'incredulo, ma forse sì. Cioè, la nostra esistenza di credente è una lotta quotidiana tra l'affermazione, come vedremo più in là, tra l'affermazione, la confessione di fede da un lato e la domanda critica dall'altro: perché ti abbatti? Come se fosse un altro, ma no, sei sempre tu. Ecco, cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che io che credo sono anche io che non credo, o comunque che chiedo, che mi abbatto, che sono infelice, che non sono lieto, eccetera, che protesto, che mi lamento. Insomma, ecco, c'è questa, nell'arco dell'esperienza della fede, c'è questo ampio ventaglio di posizioni, di possibilità, per cui appunto si capisce questo, questa interrogazione. Ecco. Che cosa è questa sete di Dio? Questa è la grande domanda, naturalmente. Ma prima, per rispondere a questa domanda, dobbiamo dire: ma chi è questo Signore che parla? Chi è l'autore? Chi è questo che ha sete? Non si sa. Questo è un guaio. Non si sa. E quindi ci sono, naturalmente, quando non si sa, ci sono tante ipotesi. Quelle più seguite dai commentari sono due. Una è un ebreo deportato a Babilonia, che certamente è un'esperienza traumatica, come sappiamo, la grande, una specie di Shoah nell'antichità. Però questa identificazione ha un punto debole, almeno secondo me, e cioè che l'impressione che si ricava dal Salmo è quella di un uomo totalmente solo, mentre i deportati a Gerusalemme, a Babilonia, non erano soli, c'era il popolo che era stato deportato. Quindi questo senso di totale solitudine che quest'uomo manifesta attraverso il suo salmo si spiega difficilmente nel contesto di una comunità, certo esiliata, quindi provata in tanti modi, soprattutto per la lontananza dal Tempio, che tra l'altro era stato distrutto, eccetera, eccetera, però c'hai una comunità, non sei solo, perché il popolo, non tutto, ma l'80% del popolo era stato deportato e quindi eri comunque in esilio, sì, deportato sì, ma insieme ad altri. Invece questa presenza di qualcuno che come lui vive questa esperienza del Salmo 42 non la dà. E quindi io credo che sia meglio l'altra interpretazione, che è anche soltanto un'interpretazione, per la quale è un prigioniero. È un prigioniero di una banda di questi che noi vediamo in giro oggi in Africa, ma non soltanto in Africa, questi sequestratori che ti prendono prigioniero oggi per ottenere un riscatto, allora chi lo sa per quale motivo, e probabilmente era un sequestrato fatto prigioniero da alcuni banditi e quindi nella situazione di solitudine totale, di impotenza totale, nessuno lo può aiutare e quindi si spiegano certe espressioni come gente malvagia, 43.1, l'oppressione del nemico, 42.10, gli insulti dei miei nemici, 42.11, e soprattutto si spiega il grande senso di solitudine di quest'uomo, di questo credente. Naturalmente questo è un tipico salmo individuale, cosiddetti salmi io, cioè i salmi in cui l'io del credente è al centro, diciamo, cioè è il protagonista, diciamo così, del salmo. Però i sentimenti che esprime e anche le situazioni che descrive fanno naturalmente pensare che questo può benissimo essere adottato da un popolo, da una comunità, cioè questo io può benissimo essere anche un io collettivo e non soltanto un io individuale, anche se naturalmente è individuale. Cioè io quando, ma anche voi leggendolo e ascoltandolo, non si può non pensare a Auschwitz, non si può non pensare alla Shoah, perché la domanda dov'è il tuo Dio è proprio quella che più che mai si è posta alla coscienza di Israele, ma alla coscienza dei cristiani, alla coscienza di tutti quelli che hanno in qualche modo riflettuto su questa tragedia. Comunque, non è così importante sapere chi era concretamente questo salmista. Quello che è chiaro è che si tratta di una persona sola, in mano e in balia a nemici, sottoposta per ragioni che ignoriamo a un doppio tormento, una doppia sofferenza, una sofferenza fisica, le mie ossa sono trafitte, non so come ha reso qui, rotte addirittura, le mie ossa sono trafitte, sono...
Rompono. Quando rompono le mie ossa.
L'11.
Mi insultano i miei avversari quando rompono le mie ossa.
Rotte le ossa, cioè bastonato, a meno che sia metaforico naturalmente, ma le ossa non sono metaforiche, quindi è uno che è sottoposto a una sofferenza fisica e a una sofferenza spirituale. Appunto, gli insulti, lo scherno, dov'è il tuo Dio? E dov'è il tuo Dio? Domanda senza risposta. E questa doppia sofferenza rende ancora più acuta in lui la sete di Dio. Questa sete di Dio esiste in altri passi, soprattutto nel famoso Salmo 63. O Dio, tu sei l'Iddio mio, io ti cerco dall'alba, di te è assetata l'anima mia, a te anela la mia carne, il mio corpo, che langue in una terra arida senza acqua. Che cos'è questa sete di Dio? A prima vista ci possiamo stupire che uno che scrive un salmo così dica: sono assetato di Dio, come se non fosse... come se la sua sete non fosse placata da un Dio che comunque è con lui, in una tensione, se volete, in una dialettica, diciamo in una lotta, sì, però non è che Dio non ci sia nella vita di quest'uomo. No, Dio c'è. Allora uno può dire: ma come mai questa presenza di Dio nella tua vita, sia pure tormentata, prigioniero, deportato, quello che è, nella tua vita difficile, travagliata, tutto quello che vuoi, ma Dio è con te e tu sei con Dio, perché se no non scriveresti un salmo così. E allora come mai? Come mai che questa sete, ancora una sete in più? È strano. Allora. Dobbiamo leggere bene il versetto 3. Quando verrò e comparirò in presenza di Dio, che invece lì dice: quando vedrò la tua faccia.
Quando verrò e vedrò il volto di Dio.
Vedere il volto di Dio? E dove lo si può vedere questo volto? Che cosa sta chiedendo quest'uomo? Sta chiedendo l'impossibile? Ogni ebreo sa, come sappiamo anche noi, che Dio è invisibile. Ogni ebreo sa, come sappiamo anche noi, che di Dio non ci si deve fare immagine alcuna. Ogni ebreo sa, come sappiamo anche noi, che l'uomo, ogni uomo, anche i suoi carcerieri, sono stati creati a immagine e somiglianza di Dio, e che quindi tu puoi vedere il volto di Dio nell'uomo. Ma non è questo che lui vuole, assolutamente non è questo. Non vuole vedere il volto di Dio nell'uomo. E dov'è che si contempla un ebreo? Dov'è che si poteva contemplare, tra virgolette, dobbiamo mettere le virgolette, il volto di Dio nel Tempio di Gerusalemme? Ma che cosa c'era nel Tempio di Gerusalemme che tu avresti potuto assimilare in qualche modo al volto di Dio? Che cosa c'era che tu, vedendolo, dice sto vedendo il volto di Dio? Nulla, assolutamente nulla. Perché? Semmai si può pensare all'arca, la famosa arca del patto, nella quale c'erano le due tavole della legge, i 10 comandamenti. Ma voi sapete benissimo due cose. La prima è che questa arca era nel cosiddetto Sancta Sanctorum, cioè nel luogo più santo di tutto il Tempio, che era santo, assolutamente fuori dallo sguardo dei fedeli, un Sancta Sanctorum nel quale soltanto il sommo sacerdote poteva penetrare una volta all'anno, ma soltanto lui, nessun altro. Quindi anche se dice vedo il volto di Dio vedendo l'arca del patto che mi ricorda il patto di Mosè, eccetera eccetera eccetera, non lo potevi vedere, non lo potevi vedere. E allora, ma che cos'è? Che cos'è questo discorso? Non solo, c'è poi l'altro discorso, che l'arca del patto c'era nel primo tempio, quello di Salomone, che poi è stato distrutto dai babilonesi. Nel secondo tempio non c'era più l'arca, l'arca non esiste più da quel tempo lì. Quindi ora non si sa quando è stato composto il Salmo, ma se si sapesse, se fosse già nel tempo successivo del secondo tempio, l'arca lì non c'era. Quindi non può essere, diciamo, il volto di Dio rappresentato dal segno dell'arca. No, non si spiega, io almeno non spiego, non riesco a spiegare, se non che, ecco, è una metafora, un modo di dire, per dire che cosa? Che non mi accontento del Dio dentro di me. Non mi accontento del Dio interiore, nel mio cuore, nella mia memoria, vedete l'importanza della memoria, ricordo i tempi quando andavo a Gerusalemme, c'era la festa e tutti cantavano, io ero lì, anzi guidavo addirittura il popolo che andava festeggiante, eccetera, eccetera, eccetera. L'importanza straordinaria della memoria, ci ritorneremo tra poco, ma non mi basta né il Dio nel mio cuore, né il Dio nella mia memoria. Ho bisogno di un Dio che sia un vero tu, che non sia il prolungamento del mio io. Questo è molto moderno qui, molto moderno il nostro Salmo 42. Quando tutti ci dicono che tutto il nostro discorso su Dio non è altro che la proiezione, lo vedremo, che la proiezione del nostro bisogno, dei nostri pensieri, delle nostre desideri, eccetera, eccetera. Cioè Dio è il prolungamento dell'uomo. E allora il salmista dice no, non mi interessa quel Dio lì. Non mi interessa il Dio del mio cuore, che potrei anche costruirmelo, capito? Posso anche inventarmelo Dio, tanto ne ho bisogno, me lo invento, ma sarebbe un idolo, cosa me ne faccio di un idolo? Che non vive, che non opera, che non vede, che non sente, che non parla, non mi serve. Voglio un Dio che non sia il prolungamento del mio io. Ecco il senso del volto. Capisci? L'altro, il famoso altro, con la A maiuscola magari. Questo è il punto. Ho sete di quel Dio lì. Cioè, ho sete del vero Dio. Di un Dio che non sia semplicemente una costruzione mia, o dei miei sentimenti, dei miei affetti, delle mie pene, delle mie sofferenze. Un Dio che non sia semplicemente il mio grido, il mio lamento. Ho sete di quel Dio. Volto di Dio è Dio. Il volto di Dio è Dio. Anche noi siamo il nostro volto. Se non avessimo il volto che abbiamo, non saremmo noi. Guardate che il volto è fondamentale, ma non soltanto per identificare, ma per essere. Ecco, allora capite qua il peso di questo salmo è grande. È grande, è grande, è grande. Allora, che cosa vuole? Vuole, diciamo così, un Dio oggettivo e non un Dio soggettivo. Ecco, riassumiamo così tutto il discorso. Ma un Dio oggettivo, cioè un Dio che si rende oggettivamente presente, un Dio la cui presenza sia oggettiva e non solo soggettiva, cioè non sono io che me lo invento, non sono io che lo pongo, che lo faccio essere, perché lo invoco, perché lo amo, perché lo servo qua e là, no, 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 no. Un Dio che sia oggettivamente Dio. Esiste? Cioè, un Dio oggettivabile. C'è? È possibile una oggettivazione di Dio? No. No. Dio non è oggettivabile. E qui c'è un punto interessante. Voi sapete che siete cattolici e quindi sapete che nella Chiesa cattolica, nella pietà, nella fede cattolica, c'è una oggettivazione di Dio, e cioè nell'ostia. Ecco perché, ora io non sono cattolico, lo sapete, quindi spero di non dire delle sciocchezze, perché parlo, come si dice, in re aliena, cioè di una cosa che io vedo da fuori, ma no, spero di non dire delle sciocchezze e naturalmente di non offendere nessun sentimento, eccetera, eccetera. Però constato che l'ostia è ritenuta o trattata come una oggettivazione di Dio, di Cristo nella specie, fattispecie, ma comunque come una presenza oggettiva. Tanto che, diciamo, il cattolico si inginocchia, diciamo, forse interiormente o anche esteriormente, davanti, e c'è la adorazione. Io conosco delle suore a Roma, anzi siamo in un rapporto molto bello, molto stretto, di fraternità cristiana, e che loro hanno l'adorazione perpetua dell'ostia, della cosa consacrata. Adorazione. C'è sempre qualcuno che è lì in adorazione. Dunque, questo corrisponde alla sete di Dio, diciamo così, cioè al bisogno di oggettivare, cioè Dio non è la mia proiezione, sta lì davanti a me. Nel mondo protestante c'è qualche cosa di analogo con la Bibbia. Naturalmente nessuno si inginocchia davanti alla Bibbia, ma c'è chi tratta, diciamo così, la parola biblica, non dico la Bibbia come libro, questo sarebbe impensabile, ma la parola biblica come parola divina, come oggettivazione, un po' come nell'Islam l'oggettivazione nel Corano, che loro dicono l'ha scritto proprio Dio con le sue mani. Ecco, io capisco questo bisogno di oggettivare, ma dico che Dio non è oggettivabile. Non è oggettivabile né nel sacramento né nel libro, e neanche nell'istituzione. istituzione, no, il Tempio, ecco, il Tempio, in tanti passi, il Tempio è il segno oggettivo, è la casa di Dio, è dove Dio ha deciso di abitare, dove il suo nome è stato posto. Vedete, non so se ho reso l'idea, ma è una cosa molto importante, ma un grosso tema. Se Dio sia oggettivabile oppure no, cioè se c'è qualcosa o qualcuno che possa essere l'oggettivazione di Dio, per cui ce l'hai, hai il libro, hai il sacramento, hai l'istituzione, hai il ministro, anche il ministro di Dio, che diventa, se voi pensate ad esempio a un titolo come quello del Papa, Sua Santità, è un titolo divino, assolutamente, solo Dio è santo, nessuno è santo. Il primo a dire che non è santo sarebbe il Papa, si capisce. Ma perché? Io mi ricordo ancora quando ero ragazzo che il titolo allora, adesso è già una semplificazione, ma allora era Sua Santità di nostro Signore Papa XY, Sua Santità di nostro Signore, cioè la santità e il Signore, due titoli divini. Che cosa rappresenta? Rappresenta il desiderio di oggettivare, di dire sì, allora se tu sei santo è un'oggettivazione della santità di Dio, cioè la tua esistenza mi rimanda immediatamente a Dio, l'ostia consacrata mi rimanda immediatamente, il libro mi rimanda immediatamente a Dio, capito? Ecco, quindi è una grossa faccenda, noi non possiamo andare oltre, ma volevo semplicemente accennare a questo tema e dire che secondo me, ma per carità può essere un giudizio insufficiente, secondo me Dio non è oggettivabile né nel libro, né nel sacramento, né nel tempio. Perché? Perché soltanto Dio può essere se stesso, cioè soltanto Dio può assicurare la sua presenza. Ecco. Andiamo al versetto 4, dove troviamo la grande domanda, le mie lacrime, qui si passa dalla sete alla fame, e il cibo che questo credente ha sono le sue lacrime, non ha altro cibo che quello, mentre mi dicono continuamente il ritornello degli schernitori, dov'è il tuo Dio? Io vi ho detto che questa può essere una domanda vera e può essere una domanda finta. Qui è una domanda finta perché la risposta è: Dio non c'è. Io vi voglio solo accennare, perché vedo che l'ora avanza e non voglio abusare neanche della vostra pazienza, però siccome noi viviamo nel deserto della secolarizzazione del nostro continente, del nostro paese, della nostra Europa, che è oggi il continente più ateo del mondo, dobbiamo ricordare da dove viene tutto questo. Allora vi ho detto, la domanda dov'è il tuo Dio è la domanda che attraversa tutta la modernità, il cui concetto fondamentale è questo: non è Dio che ha creato l'uomo, è l'uomo che ha creato Dio. Questa è la sintesi di tutto il discorso della modernità su Dio. Ma vi voglio segnalare alcune tappe rapidissimamente, senza poter entrare nei dettagli. Cominciamo da Cartesio, 1595-1650. Allora, Cartesio, per carità, affermava l'esistenza di Dio assolutamente, ma praticamente diceva sì, Dio esiste ma non ha più nulla da fare. Perché? Perché è l'orologiaio che ha costruito l'orologio, ma ora l'orologio va avanti per conto suo, per cui l'orologiaio è superfluo, non ha bisogno, l'orologio, cioè il mondo, la storia, non ha bisogno più di questo che lo ha creato, perché va avanti per energie proprie, la natura ha energie proprie, il cosmo ha le sue leggi, e praticamente, fatto tutto questo, creato da Dio, per carità, Dio dice, ma può essere, va in pensione, diciamo, ha fatto quello che doveva fare e può tranquillamente riposare delle sue fatiche. Cioè Dio è la ruota di scorta dell'automobile. L'automobile ha le sue quattro ruote, va tranquilla per il suo cammino, e se mai in caso di emergenza c'è bisogno della quinta ruota, ma in realtà non ce n'è nessun bisogno. E quindi qui comincia l'affermazione della superfluità di Dio. Dio è superfluo, tutto va avanti anche senza di Dio, come se Dio non ci fosse, la famosa frase che avete già sentito tante volte, etsi Deus non daretur, come se Dio non ci fosse, tutto va avanti tranquillamente. Poi abbiamo l'illuminismo. Allora, dove è Dio? Cartesio che cosa ci dice? Ma Dio è in pensione, tranquillo, va bene, c'è, ma è come se non ci fosse. Ma perché tutto va avanti autonomamente, cioè è l'autonomia del cosmo, l'autonomia della storia, che naturalmente era il riflesso dell'autonomia dell'uomo, che è cominciata col Rinascimento, perché mentre nel Medioevo era l'uomo che ruotava intorno a Dio, col Rinascimento è Dio che ruota intorno all'uomo. Il centro dell'universo è l'uomo e non è più Dio. Ecco. Poi passiamo all'illuminismo, e qui ci sarebbe da fare un lungo discorso. Io vi ricordo soltanto quello che dice Auguste Comte, 1798-1857. Che cosa dice questo illuminista? Dice che Dio appartiene all'infanzia dell'umanità, cioè alla fase delle favole, delle fiabe, Cappuccetto Rosso. Allora, quando eravamo bambini, abbiamo tutti creduto che Cappuccetto Rosso effettivamente esistesse, che Babbo Natale, per carità, e come se esiste, no? Abbiamo creduto questo. Poi, quando siamo cresciuti, abbiamo visto che erano favole belle, necessarie, ma ci aiutano a crescere, ma sono favole, ecco. E quindi anche lui dice, lo stadio teologico, come lo chiama lui, lo stadio teologico è lo stadio infantile dell'umanità. Invece, quando l'umanità, come con l'illuminismo, diventa adulta e non più bambina, allora si passa dallo stadio teologico a quello che lui chiama lo stadio positivo. Positivo. E che cos'è questo stadio positivo? È passare dalla fede in Dio alla fede nell'umanità, con la U maiuscola. L'uomo adulto non crede più in Dio, crede nell'umanità, e tutto quello che faceva nel nome di Dio, per Dio, eccetera, eccetera, ora lo fa con l'umanità, a beneficio dell'umanità. Tutte le energie che dispiegava nella cosa religiosa, ora nella cosa teologica, ora la deve dispiegare per l'umanità, per il bene dell'umanità. Poi abbiamo Feuerbach, un'altra tappa di questo. Ecco, allora, che cosa dice? Come risponde Conte alla domanda dov'è il tuo Dio? Il tuo Dio è nella tua infanzia, è lì. Ma adesso però non vuoi più essere bambino, vuoi essere grande, e allora devi passare da Dio all'umanità. Questo è. Poi abbiamo Feuerbach, il grande Feuerbach, 1804-1872, è il famoso teorico del Dio proiezione dell'uomo, quello di cui ho parlato poco fa quando parlavo della bisogno di oggettività, cioè quando non vuoi che Dio sia la tua proiezione. Ecco, Feuerbach dice: Dio non è altro che la proiezione o dei bisogni dell'uomo o delle sue frustrazioni. Allora, Dio è amore, che cosa è questa affermazione? Tu hai bisogno di amore, sia di amare sia di essere amato, e quindi proietti questo nell'assoluto che è Dio. Dio è liberatore, tu hai bisogno di essere liberato da tante cose, e quindi proietti, eccetera, eccetera. Tutto questo discorso molto articolato, molto serio, perché non è così scontato che noi non proiettiamo. Comunque, allora lui cosa risponde? Dov'è il tuo Dio? Dio è nei tuoi bisogni, nelle tue necessità, nei tuoi sogni, nelle tue speranze, nei tuoi progetti, eccolo lì. È tutta roba tua. E ti devi accorgere che è roba tua, perché se no diventi alienato. La famosa alienazione, che cos'è l'alienazione? È mettere altrove quello che in realtà è tuo, è tutto tuo, tutta roba tua, tutta questa costruzione di Dio. Poi abbiamo Marx, Karl Marx, lui fa un discorso diverso, critica Feuerbach, che dice, ma Feuerbach parla di un uomo astratto, l'uomo non è un uomo fuori dalla storia, è sempre un uomo nella storia. Abbiamo visto con le elezioni americane il famoso uomo bianco che si ribella all'establishment di Washington, l'uomo bianco sconosciuto delle campagne, il disoccupato che non ha più il lavoro, eccetera eccetera, e quello è l'uomo reale, non l'uomo di cui parla Feuerbach, un uomo astratto fuori dalla storia. L'uomo reale è quello concreto, quello che siamo anche noi. E allora Marx dice, ma no, ma non si tratta di... Lui dice qualche cosa di più serio, diciamo, in un certo senso, dice... che la religione è il gemito dell'oppresso, quindi in questo senso Dio, la religione, eccetera, rivela l'oppressione che c'è, ma nello stesso tempo è l'oppio dei popoli, cioè è il tranquillante collettivo che tiene a bada la gente, che dice vabbè, le cose ti vanno male qui ma ti andranno bene là, e in questo c'è una compensazione, e quindi lo status quo viene confermato dalla religione. E allora qui dov'è il tuo Dio? Il tuo Dio è nel desiderio che hai di emancipazione, di riscatto, di liberazione, ma è un desiderio bloccato dalla religione. E quindi tu devi liberarti dalla religione per poter lasciare uscire questo bisogno che senti di emancipazione, di liberazione. Dov'è il tuo Dio? Risponde Karl Marx, il tuo Dio è nel bisogno di liberazione sociale, nel desiderio di una nuova società. Ecco, poi viene Freud, 1856-1939, il quale nel 1927 pubblica un libro intitolato L'avvenire di una illusione. L'avvenire della religione. Allora, che cosa dice Freud? Freud dice, sì, ma è chiaro che Dio è una illusione, ma è una illusione utile. Perché è utile? Perché tiene a bada gli istinti dell'uomo, che sono sovente istinti micidiali, istinti omicidi, istinti di sopraffazione, per affermare se stessi. Ecco. E quindi dov'è il tuo Dio? È nella tua immaginazione. Non ha nessuna realtà oggettiva, ma immaginarlo può essere utile a te a controllare, frenare, disciplinare la tua aggressività. E così giungiamo ai nostri giorni, che sono caratterizzati, non proprio in questi ultimi anni, ma 5, 6, 7 anni fa, sono caratterizzati da una un ritorno di ateismo militante, una serie di grossi intellettuali, professori universitari soprattutto inglesi o americani, che c'è un libro di cui si è parlato qualche tempo fa, di un certo Dawkins, professore a Oxford, dunque fisico mi sembra, biologo, L'illusione di Dio, intitolato il suo libro, altro così, L'illusione di Dio. Allora qui, nell'ateismo contemporaneo, militante, lui dice: spero che alla fine di questo, chi avrà letto questo libro, alla fine diventi ateo come me, cioè proprio una specie di missione. Qui c'è una novità, e cioè l'affermazione secondo cui Dio è un'illusione pericolosa. Pericolosa, perché fanatizza, e difatti questo lo vediamo, molti, cioè, i cosiddetti fondamentalismi sono dei fanatismi, che qualche volta sono fanatismi omicidi. Le torri gemelle sono state decapitate nel nome di Allah. Nel nome di Allah, di Dio. Era 1 miliardo circa di persone umane. Dio è Allah, Allah è Dio. Nel nome di questo Dio, le torri gemelli sono state decapitate e abbattute. Dunque dicono questi che è un'illusione, ma pericolosa, non innocua, come diceva Conte. Beh, era una favola, le favole sono anche belle, non fanno male a nessuno. No, fanno un gran male, sono pericolose. Allora, dov'è il tuo Dio? Ma allora voi capite questa domanda, quanta storia coinvolge proprio la nostra storia, quella di cui siamo figli. Ma dobbiamo andare avanti, il ricordo, vi ho detto, ricordo con profondo, versetto 5, ricordo con profonda commozione. Ecco, allora qui devo dire che dobbiamo renderci conto dell'importanza del ricordo. E guardate la Bibbia, questa è una scuola biblica, la Bibbia è un libro di ricordi. Ricordo dell'Antico Testamento, nell'Antico Testamento, ricordo nel Nuovo Testamento. Reso conto per non dimenticare le liberazioni di Dio nell'Antico Testamento, per non dimenticare la storia di Gesù e dei primissimi cristiani nel Nuovo Testamento. La Bibbia è un libro di ricordi, e questo ci fa capire l'importanza decisiva della Bibbia come memoria. E quindi quello che fate in questa scuola è vitale per la fede. Perché quest'uomo qua vive grazie al ricordo. Se non ricordasse, sarebbe spacciato come credente, non sarebbe più in grado di scrivere un salmo così. Scrive questo salmo perché ricorda, e questo ricordo risuscita la fede in lui. E difatti, dopo il versetto 5 c'è il versetto 6 che dice: anima, l'anima, perché ti abbatti, anima mia? Ecco, vedete, il ricordo allora interroga la sua anima, cioè se stesso, e dice: no, non ti abbattere, perché quello che è successo allora può succedere ancora. Il Dio che mi ha liberato ieri mi può liberare oggi. Ecco, perché ti agi? Spera in Dio, io lo celebrerò ancora, egli è il mio Salvatore. E così veniamo rapidamente alla seconda strofa, il presente tragico. Anche qui c'è un richiamo felice al passato, versetto io ripenso, versetto 7, io ripenso a te dal paese del Giordano, dai monti dell'Ermon, dal monte Mizzar che non si sa dove è. Quindi anche qui c'è, come nella strofa precedente, il ricordo del passato, ma c'è anche l'esperienza drammatica delle acque che non sono l'acqua che disseta, ma l'acqua nel quale sei affogato, l'acqua che ti copre, le cascate nelle quali affoghi, i tuoi flutti sono passati su di me, le tue onde. Gli ebrei hanno il terrore del mare, lo sapete? Hanno il terrore del mare, e difatti nell'Apocalisse il mare non sarà più alla fine dell'Apocalisse. Non so se avete notato, il mare non sarà più, niente spiaggia, niente bagni, è finita la pacchia, non c'è qua. Hanno terrore del mare, sì, al contrario dei fenici, che erano lì a due passi, invece erano grandi navigatori. Anche il passaggio del Mar Rosso, che cosa vuol dire? Vuol dire che hai paura del mare, non pensi a fare le scialuppe e andare, no, devo passare ad asciutto. Sì, è interessante questa idiosincrasia, sì. Vabbè, ma insomma sono dettagli, però ecco, e anche qui il ricordo: l'Eterno di giorno concedeva la sua grazia, la notte innalzavo i cantici, eccetera. Ecco. Quello che è bello in questo salmo, guardate, tra le tante cose che già qualcuno l'ha detta, ma quello che mi piace più di tutto è gli alti e i bassi della fede, perché questo è come... E come le cose della borsa, i listini della borsa, alto e giù, poi di nuovo giù, o gli elettrocardiogrammi, anche quelli su e giù, sì. Ecco, no, ma qui lo dice della fede, e questo è bellissimo. E allora qui era l'ultima cosa che voglio dire, perché poi parlo troppo. Avete notato questo perché mi hai dimenticato, che poi al versetto 2 del 43, tu sei il mio Dio, perché mi hai abbandonato? E poi versetto 12, perché ti abbatti, anima mia? Ecco, mi piacciono questi due perché, uno rivolto a Dio, l'altro rivolto a se stesso. Ecco, quello che ho già detto un po', no? Da un lato la fede, ecco, la fede, allora, diciamo questo, la fede come affermazione, uno in alto, e poi la fede come domanda, perché mi hai dimenticato? Ma anche la domanda a se stesso, perché io dimentico Dio? Che ti abbatti, se ti abbatti vuol dire che dimentichi Dio. Allora, perché Dio dimentica me, perché io dimentico Dio? Ecco la dialettica della fede. E io dico, bene, bene le domande. Bene le domande, la fede non deve temere le domande, fanno parte dell'esercizio della fede, dove domande non vuol dire dubbi. Ecco, io non credo che ho avuto una polemica interna al nostro corpo pastorale con un collega che ha sviluppato il tema la fede come dubbio. Io gli ho detto no, la fede come dubbio no, la fede come domanda sì. Ma qui, se io dico perché mi hai abbandonato, non è l'espressione di un dubbio su Dio, ma di una contraddizione tra la promessa di Dio e quello che io sperimento. E da questa contraddizione nasce la domanda, non da un dubbio se Dio mi ha dimenticato, no, ma Dio ha promesso di ricordarsi di me e io faccio l'esperienza dell'abbandono, c'è una contraddizione, da questa contraddizione nasce la domanda va bene, non è dubbio, no, è domanda che può essere sia dovuta alla debolezza della mia fede, ma anche dovuta alle contraddizioni nelle quali ci dibattiamo quotidianamente. Il fatto che vediamo tante cose nella storia, nella realtà che ci circonda, che non vanno d'accordo con quello che noi crediamo di Dio. Che Dio è amore, che Dio è giustizia. C'è anche tutto il discorso della giustizia. Fammi giustizia, oh Dio. 43:1. Fammi giustizia, oh Dio. Perché sei giusto. Sei giusto. Ami la giustizia. Ricordate Amos, il profeta Amos. Lungi da me il rumore dei tuoi canti, che io non oda più il coso dei tuoi, il suono dei tuoi, delle tue cetre, ma corra il diritto come acqua e la giustizia come rivo perenne. Amos 5. Dio ama la giustizia più delle liturgie, più dei culti. Fammi giustizia, oh Dio, sei giusto. E allora nella mia vita devo vedere anche il segno di questa giustizia. Ecco, dicevo, siccome ci sono tante contraddizioni, i perché sono giustificati e sono legittimi, anzi necessari per una fede che si esercita effettivamente e non vive superficialmente la sua storia personale. E così arriviamo alla conclusione. La conclusione è questa bellissima espressione dal versetto 4 del 43, la terza strofa. La terza strofa. Notate la bellissima espressione. Allora mi avvicinerò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia. Come dice?
Verrò all'altare di Dio, al Dio mia gioiosa esultanza.
Dio mia gioia, Jesu meine Freude, famoso corale di Bach. Dio mia gioia. In mezzo, questo è un deportato, questo è un prigioniero, chi lo sa, pericolo, sofferenza fisica, spirituale, eccetera. Ma Dio è e resta la mia gioia. Perché? Perché sei giusto e la tua giustizia trionferà. Perché sei liberatore e la tua liberazione si manifesterà. Sei il mio Dio e si vedrà anche nella mia vita che tu sei il mio Dio. Alla fine vince la fiducia. E allora l'antifona che abbiamo già trovato al versetto 6, che abbiamo già trovato al versetto 9, che è identica, si trova al versetto 5 di 43, perché ti abbatti o sei triste, anima mia, eccetera, eccetera, spera in Dio perché lo celebrerò ancora, ancora, ecco, ecco, quell'ancora è la roccia su cui fonda la sua fede il salmista. In quel ancora c'è tutta la sua storia passata, tutta la sua storia presente e tutta la sua storia futura.